Un caro saluto. Abbiamo compiuto la volta scorsa un salto nel passato per recuperare la figura imponente di San Bernardo di Chiaravalle prima che finisse smarrita. Torniamo però oggi al punto in cui eravamo arrivati, ovvero alla fine del Trecento e anche del Medioevo propriamente detto. Ora il percorso si fa tutto in salita, poiché con l'umanesimo e col Rinascimento non è più Dio al centro del dibattito filosofico che drammaticamente si ritrova sganciato ormai da quello teologico. Al centro viene posto l'uomo, quello con la U maiuscola, e a questo punto i sentieri che conducono a Dio si fanno molto più impervi, i percorsi molto più radi e accidentati nel fitto della foresta di una nuova barbarie, di una notte del cuore. In questo periodo, infatti, non è in causa soltanto un mutamento del pensiero filosofico, bensì dell'intera vita dell'uomo in tutti i suoi aspetti, sociali, politici, morali, letterari, artistici, scientifici e religiosi. Ciò ci porterà a non tenere in considerazione molti nomi che pure vanno per la maggiore nelle aule scolastiche e sui manuali di filosofia, poiché trattarli ci farebbe solo perdere del tempo e non ci avvicinerebbe, anzi ci allontanerebbe da Dio. Potremmo eventualmente riprenderli un giorno uno ad uno, ma per cogliere la fragilità dei loro sistemi speculativi e i tanti punti deboli su cui si reggono. Ora preferisco concentrarmi invece su quei pochi nomi che ancora hanno qualcosa da dirci in merito. Dal punto di vista cronologico, umanesimo e Rinascimento occupano 2 secoli interi, il 400, secolo in cui prevale il pensiero sull'uomo propriamente detto, e il 500, epoca in cui si estende la riflessione anche alla natura. Tra gli aspetti più tipici del pensiero rinascimentale figura la reviviscenza della componente ellenistico-orientaleggiante, piena di risonanze magico-teurgiche diffuse in alcuni scritti che la tarda antichità aveva attribuito ad antichissimi dei o profeti, ma che erano in realtà falsificazioni, cui tuttavia i rinascimentali credettero e considerarono autentiche, con conseguenze di gravità enorme. Una delle personalità di maggior spicco del Quattrocento, e forse l'ingegno speculativamente più dotato, uno dei pochi in ogni caso che si possa salvare, fu quello di Niccolò Cusano, cosiddetto dalla città di Cus, nella Renania Palatinato, ove nacque nel 1401 da una ricca famiglia di battaglieri, mercanti di vino e armatori. Il suo vero nome era Nicolaus Krebs o Cruyffs. Era figlio di Johann Cruyff Schiffer e Caterina Römer, quest'ultima di origini ebraiche. Ebbe 2 sorelle, Clara e Margherita, e un fratello, Johann. Nel 1413 a Deventer studiò sotto la protezione dei conti Mandelscheid. Poi nel 1416 frequentò la facoltà di lettere presso l'università di Heidelberg e completò gli studi a Padova, dove si laureò in diritto nel 1423. Si perfezionò poi a Colonia, studiando Alberto Magno, Platone e Raimondo Lullo, e divenne dottore in filosofia. Nel 1426 venne ordinato sacerdote. L'anno successivo, nel 1427, divenne segretario dell'arcivescovo di Treviri. Si recò poi a Parigi per studiare e tradurre le opere di Cicerone, Tacito e Plauto. A Costanza e a Lovagno fu docente di teologia e diritto canonico. Nel 1429 si trasferì per breve tempo a Roma, dove conobbe Papa Martino V, divenne segretario del cardinal Giordano Orsini e del vescovo di Pavia, Francesco Picolpasso. Nel 1433 venne invitato al concilio di Basilea da Papa Eugenio IV. Per l'occasione scrisse il De Concordantia Cattolica, in cui sostenne la necessità dell'unità della Chiesa Cattolica. Nel 1434 venne inviato come legato al concilio alla dieta di Ratisbona, per Poi nel 1437 venne inviato ancora dal pontefice come legato a Costantinopoli col compito di intessere colloqui in vista di una riunificazione delle chiese d'Oriente e di Occidente. La legazione fu coronata da enorme successo, per cui, pur in un periodo molto turbolento, nel 1439 si giunse a una riunificazione, purtroppo effimera, tra la Chiesa latina, rappresentata da Papa Eugenio IV, e quella bizantina, rappresentata dall'imperatore Giovanni VIII Paleologo e dal patriarca Giuseppe. Cusano partecipò anche all'assedio di Foligno nel 1439, dove comandò le truppe papali, alla dieta di Magonza nel 1441, a quella di Francoforte nel 1442 e a quella di Aschaffenburg nel 1447. Quando Eugenio IV morì, Cusano venne nominato camerlengo, il che gli precluse il papato e divenne papa Niccolò V, suo amico di lunga data, il quale nel 1448 lo nominò cardinale della Basilica di San Pietro in Vincoli. Nel 1464, mentre si dedicava alla preparazione di una crociata indetta da Papa Pio II contro i turchi che avevano invaso Costantinopoli nel 1453, morì a Todi. Attualmente si trova sepolto presso la Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma in una tomba marmorea, ma il suo cuore venne portato nel suo borgo natale, oggi Benkastel-Kues in Renania. Cusano diede voce solo in parte alle istanze rinascimentali. Il suo pensiero risente molto dell'influsso del neoplatonismo ed elaborò una particolare conoscenza che denominò docta ignorantia. Quando si ricerca la verità, si pone in rapporto l'incerto col certo, l'ignoto col noto. Finché si indaga nell'ambito delle cose finite, il giudizio conoscitivo, che sia facile o difficile, risulta in ogni caso possibile. Ma quando si indaga all'infinito, che sfugge ad ogni proporzione, esso resta ignoto alla nostra mente, e questa è la causa del nostro non sapere. Scrive Cusano: l'intelletto finito non può intendere in modo preciso la verità delle cose per via di somiglianza. La verità non è né un più né un meno, consiste in qualcosa di indivisibile e non può con precisione misurarla tutto ciò che esiste come diverso dal vero. L'intelletto dunque, che non è la verità, non comprende mai la verità in modo così preciso da non poterla comprendere più precisamente ancora all'infinito, perché sta alla verità come il poligono sta al cerchio. Quanti più angoli avrà il poligono iscritto, tanto più sarà simile al cerchio. Tuttavia non sarà mai uguale, anche se avremo moltiplicato i suoi angoli all'infinito, a meno che non si risolva nell'identità con il circolo. Cusano indica così una corretta via di ricerca per approssimazione a quella verità, di per sé irraggiungibile, incentrata sulla concezione secondo la quale nell'infinito ha luogo una coincidenza oppositorum. Per questa via le tante cose finite possono apparire non tanto come in antitesi con l'infinito, ma piuttosto come avente una certa relazione simbolica in qualche modo significativa e allusiva rispetto all'infinito medesimo. In Dio dunque, in quanto infinito, tutte le distinzioni che nelle creature si ritrovano come opposte tra loro coincidono. Cusano mostra bene cosa intenda quando parla di coincidenza degli opposti, facendo leva sul concetto di massimo. In Dio, che è massimo, assoluto, gli opposti massimo e minimo sono la stessa cosa. Pensiamo infatti a una quantità massimamente grande e a una massimamente piccola. Sottraiamo ora mentalmente la quantità. Sottrarre la quantità vuol dire prescindere dal grande e dal piccolo. Rimane dunque la coincidenza di massimo e di minimo, in quanto il massimo è superlativo come lo è il minimo. Perciò Cusano scrive: la quantità assoluta non è più massima né minima, poiché in essa minimo e massimo coincidono. E scrive ancora: diversamente il massimo assoluto non sarebbe in atto tutti i possibili, cioè non sarebbe infinito e non sarebbe il limite di tutte le cose e da nessuna di esse limitato. Esempi allusivi di coincidenza degli opposti nell'infinito ci vengono offerti dalla geometria. Prendiamo ad esempio un cerchio e ingrandiamo nel raggio via via all'infinito, cioè fino a farlo diventare massimo. Orbene, in tal caso il circolo verrà a coincidere con la linea e la circonferenza diventerà via via minimamente curva e massimamente retta. Provate a disegnarlo e vedrete che è così. Inoltre, nel cerchio infinito ogni punto sarà centro e insieme anche estremo, e analogamente arco, corda, raggio, diametro coincideranno e tutto coinciderà con tutto. Lo stesso vale ad esempio anche per il triangolo. Se si prolunga via via un lato all'infinito, il triangolo verrà a coincidere con la retta e gli esempi potrebbero moltiplicarsi a piacimento. Dunque all'infinito gli opposti coincidono. Dio è pertanto complicatio oppositorum et eorum coincidentia. Tutto questo implica un superamento del comune modo di ragionare, fondato solo sul principio di non contraddizione, pur validissimo. Cusano sfrutta per questo la distinzione di genesi platonica dei gradi della conoscenza in A. percezione sensoriale, B. ragione, ratio, e C. intelletto, intellectus. A. La percezione sensoriale è sempre positiva o affermativa. B. La ragione, che è discorsiva, afferma e nega tenendo distinti gli opposti, affermando l'uno nega l'altro e viceversa, secondo il principio di non contraddizione. C. L'intelletto, al di sopra di ogni affermazione e negazione razionale, coglie la coincidenza degli opposti con un atto di superiore intuizione. Scrive Cusano: in modo incomprensibile, dunque, al di sopra di ogni discorso razionale, vediamo che il massimo assoluto è l'infinito cui nulla si oppone e con il quale il minimo coincide. In questo quadro egli ripropone le principali tematiche del neoplatonismo cristiano con originalità e finezza. La derivazione delle cose da Dio viene presentata da Cusano in funzione di tre concetti chiave, propri anche di altri pensatori neoplatonici medievali. Primo, il concetto di complicazione; secondo, quello di esplicazione; terzo, quello di contrazione. Partiamo da quello di complicazione. Tutte le cose sono in Dio e sono Dio in Dio. Che cosa significa? Dio, secondo Cusano, contiene in sé tutte le cose in quanto massimo di tutti i massimi, e quindi si può dire che complichi, nel senso di includa, tutte le cose. Dio è la complicazione di tutte le cose, come l'unità numerica è la complicazione di tutti i numeri, i quali non sono altro se non l'unità che si esplica, e in ciascun numero non si trova se non unità. Così, ad esempio, il punto è la complicazione di tutte le figure geometriche, in quanto la linea non è altro che il punto che si esplica, e così via all'infinito. Ed ora il secondo concetto, quello di esplicazione. Dio è in tutte le cose ciò che queste sono, è come la verità nella sua immagine, scrive Cusano. Dire che l'universo è l'esplicazione di Dio significa quindi dire che è immagine dell'assoluto. Il terzo concetto è quello di contrazione, ovvero manifestazione di Dio. Nell'universo Dio è contratto esattamente come l'unità è contratta, cioè si manifesta nella pluralità, la semplicità nella composizione, la quiete nel movimento, l'eternità nella successione temporale e così via. Ciascun essere è contrazione dell'universo e l'universo è contrazione di Dio. Questo significa che ciascun essere riassume l'universo intero e Dio. Tutto l'universo è tutto in tutto, secondo l'antica massima di Anassagora, ovviamente in questo caso non in senso panteistico. Scrive Cusano per spiegarsi meglio. Tutto è in tutto e qualunque cosa è in qualunque cosa. L'universo, in quanto perfettissimo per l'ordine della natura, ha preceduto tutte le cose affinché qualsiasi cosa possa essere in qualsiasi cosa. Tutto ciò che esiste in atto è in Dio, perché Dio è l'atto di tutto. Dire dunque qualunque cosa è in qualunque cosa non è altro che dire Dio è in tutto per il tutto e tutto è in Dio per il tutto. Cusano ha fatto alcuni esempi concreti per aiutarci a capire bene il concetto. Leggiamo quello che scrive. È chiaro che la linea infinita è linea, triangolo, cerchio e sfera. Ogni linea finita ha il suo essere da quella infinita che è tutto ciò che è. Perciò nella linea finita tutto ciò che è la linea infinita, cioè linea, triangolo, eccetera, è linea finita. Ogni figura dunque nella linea finita è linea e non è in essa come il triangolo, il cerchio o la sfera in atto, perché da più cose in atto non viene in atto una cosa sola, in quanto una cosa qualsiasi in atto non è in qualsiasi cosa, ma il triangolo nella linea è linea, il circolo nella linea è linea e così di seguito. Secondo Cusano, l'uomo è microcosmo a due livelli. A livello ontologico generale, perché contrae in sé medesimo tutte le cose, e a livello ontologico speciale, in quanto, essendo dotato di mente e di conoscenza, è dal punto di vista conoscitivo implicazione delle immagini di tutte le cose. Da questo punto di vista, Cusano si pone in perfetta sintonia con gli umanisti, poiché anch'essi del concetto di uomo come microcosmo hanno fatto una sorta di bandiera ideale. Scrive Cusano in una delle sue opere, Il gioco della palla. Certamente l'uomo è un piccolo mondo, che è anche parte di quello grande. In tutte le parti risplende il tutto, perché la parte è parte del tutto, come l'intero uomo risplende nella mano, che è proporzionata al tutto. Tuttavia nel capo la perfezione intera dell'uomo risplende in modo più perfetto. Ugualmente l'universo risplende in qualunque sua parte. Tutte le cose hanno un rapporto e una proporzione con l'universo. La perfezione della totalità dell'universo risplende di più in quella parte che si chiama uomo. Perciò l'uomo è un mondo perfetto, sebbene sia un piccolo mondo e parte del grande mondo. Pertanto ciò che l'universo ha in modo universale, l'uomo lo ha in modo particolare, proprio e distinto. Siccome ci può essere un solo universo e ci possono essere molti esseri particolari e distinti, una molteplicità di uomini particolari e distinti reca in sé la specie e l'immagine di un unico universo perfetto. Sicché la stabilità dell'unità del grande universo si è esplicata più perfettamente in una molteplicità tanto diversa di molti piccoli mondi mutevoli che si succedono l'un l'altro. Nello scritto De Mente, che fa parte dell'opera dal curioso titolo Idiota, si legge: «Ritengo che la mente dell'uomo sia la più semplice immagine della mente divina fra tutte le immagini della complicazione divina. La mente è l'immagine prima della complicazione divina, che complica tutte le sue immagini nella sua semplicità e nella sua virtù di complicazione. Dio è infatti la complicazione delle complicazioni. La mente, che è immagine di Dio, è l'immagine della complicazione delle complicazioni». Voltiamo pagina. Il termine controriforma è stato coniato nel 1776 dal giureconsulto di Gottinga Johann Stefan Pütter e indica un vasto e complesso movimento espressosi in vari modi, inteso a rigenerare la Chiesa dall'interno. Tale processo di rinnovamento ebbe inizio già alla fine del Medioevo e si svolse lungo l'età rinascimentale. Esso ha un aspetto dottrinale che si esprime nella condanna degli errori del protestantismo e nella formulazione positiva del dogma cattolico, ma si manifesta anche in una forma di militanza attiva come quella propugnata ad esempio da Sant'Ignazio di Loyola e dalla Compagnia di Gesù, da lui fondata e riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa nel 1540. Due anni dopo, nel 1542, venne istituita l'Inquisizione romana, mentre nel 1545 ebbe inizio il Concilio di Trento, che sarebbe poi terminato nel 1563 e i cui decreti furono uno strumento concreto per attuare la Controriforma, innanzitutto promuovendo il rinnovamento della disciplina della Chiesa, dando anche precise indicazioni circa la formazione e il comportamento del clero, poi anche prendendo una posizione dottrinale molto chiara circa le tesi dei protestanti. Leggiamo il canone primo del decreto di riforma, sessione 22esima del 17 settembre 1562. Non vi è altra cosa che spinga più assiduamente e maggiormente gli altri alla pietà e al culto di Dio, della vita e dell'esempio di coloro che si sono dedicati al divino ministero. Vedendoli infatti sollevati dalle cose del mondo e su di un mondo più in alto, gli altri guardano ad essi come ad uno specchio e da essi traggono l'esempio da imitare. È assolutamente necessario perciò che i chierici, chiamati ad avere Dio in sorte, diano alla loro vita, ai loro costumi, al loro abito, al loro modo di comportarsi, di camminare, di parlare e a tutte le altre loro azioni un tono tale da non presentare nulla che non sia grave, moderato e pieno di religiosità. Fuggano anche le mancanze leggere, che in essi sembrerebbero grandissime, perché le loro azioni possano ispirare a tutti venerazione. Nel Concilio di Trento la Chiesa riacquista la piena consapevolezza di doversi dedicare prima di tutto alla cura d'anime e alla missione e pone a sé medesima, quale scopo precipuo, proprio questo, salus animarum suprema lex esto, vale a dire la salvezza delle anime sia la legge suprema. Nel 1549 infine venne compilato l'Index Librorum Prohibitorum o Indice dei Libri Proibiti per arginare la diffusione delle idee protestanti per le quali ci si avvalse a piene mani della nuova invenzione, quella della stampa. Proseguiremo il nostro cammino alla scoperta del Concilio di Trento la prossima volta. Anche oggi siamo infatti giunti al termine del nostro programma. Qualora aveste dubbi o domande da porre circa quanto udito in questa trasmissione oppure nelle precedenti, potete scrivere alla regia all'indirizzo rbuonconsiglio@gmail.com oppure anche tramite messaggio WhatsApp al numero 0825 444 391. Lo ripeto, 0825 444 391. Sarà poi mia cura rispondervi appena possibile. Intanto grazie davvero dell'ascolto e appuntamento tra 7 giorni sempre qui su Radio Buon Consiglio con Acros, la vera filosofia che conduce a Dio. Un caro saluto a tutti.